tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno, 7 e 5 minuti, martedì 3 marzo 2026. Buongiorno a tutti voi, buongiorno alla nostra Martina Carona qui in studio con me a Roma.
Buongiorno.
E buongiorno anche ad Alessandro e Maurizio nello studio di Milano presso il Teatro Martinita. Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
Buongiorno.
Oh, che ci
molto bene, molto
ci
bene.
Mancate, vabbè, vabbè, tornate presto.
Anche voi.
Intanto... Non è vero.
infatti non è vero.
Rilancio.
Una pietosa bugia.
Sì.
Un pochino Martina.
Non è vero.
Allora intanto arrivano i Rolling Stones con Start Me Up. Tra pochissimo torniamo con le notizie del giorno, con i vostri messaggi al 3899 106 600.
Radio Rock Podcast.
Your favorite toy, non sono i Foo Fighters, su Radio Rock, 7:13 minuti. Allora ragazzi, prima pagina naturalmente la guerra, il conflitto in Medio Oriente con in Iran, oltre al quello che è accaduto naturalmente con il bilancio chiaramente andrà adeguato, andrà sistemato con quegli oltre 400 morti civili in questi giorni, in questi costanti bombardamenti. Ci sono anche le immagini che arrivano per esempio dal Palazzo Golestan, che è uno patrimonio UNESCO, patrimonio mondiale UNESCO, palazzo meraviglioso bombardato dall'asse USA-Israele e seriamente danneggiato. Quindi c'è anche per carità, rispetto alla perdita di vite umane è di minor conto, ma insomma neanche troppo poco a valutare, come dire, l'orrore, no, di vedere un palazzo così bello, delle cose così così belle, dei manufatti umani così preziosi devastati dalla guerra. Online si scommette, clamoroso, di Giorgio Dell'Arti, anche sulla guerra, e c'è chi ha vinto $757,000, perché comunque si scommette su tutto, quindi si scommette anche sulla guerra. Il Sole 24 Ore quest'oggi titola: Trump, due punti aperte virgolette, stiamo massacrando l'Iran. Sembra che si diverta,
sì,
così,
sì,
anche,
no, è un
anche,
vanto, no?
No, ma anche l'utilizzo di queste espressioni, sì, bah, la dice lunga. Crollano nel frattempo i transiti da Hormuz, ne parlavamo ieri, lo stretto di Hormuz, il gas è a più 35%, stoppa la produzione in Qatar di gas liquefatto, il greggio rincara del 7%, l'allarme degli armatori, i Pasdaran dicono: colpiremo ogni nave nello stretto. Insomma, non è simpatica la situazione. Trump dice: l'offensiva è solo un assaggio, non escludo l'invio di truppe di terra. Quindi, come dire, facciamo anche un... Perché poi, tra l'altro, cosa succede, ragazzi? Quando, esattamente come è accaduto a Putin, no? Quando tu fai un attacco che pensi che possa essere un blitz, come pensava Putin in Ucraina, e poi rimani impantanato, poi non ti puoi più tirare indietro perché no, perdi la faccia, no?
Certo.
Quindi devi costantemente portare avanti questa escalation... che fa sì che poi ovviamente la situazione peggiori giorno dopo giorno. Nella notte due droni hanno colpito l'ambasciata americana a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Israele ha colpito anche il Libano, il regime islamico ha reagito raggiungendo i paesi alleati e non ostili agli USA. C'è stato un attacco a una base militare inglese a Cipro, abbiamo detto la chiusura del canale di Hormuz. Il presidente Macron ha rilanciato l'idea di un ombrello nucleare europeo, pare che la Germania abbia già detto di sì. Insomma, stiamo andando verso una direzione che, ragazzi, è veramente desolante, quello
brividi
che sta accadendo in questo periodo storico nel mondo. Comunque la chiusura degli spazi aerei sta piegando le compagnie di viaggio, le borse sono in difficoltà, fra le altre cose un presidente come Trump così attento all'economia, a far girare i soldi, così poco incline, no, a fare guerre, che no, leggevo che credo che sia l'unico presidente americano che nel giro così breve di tempo dall'inizio del suo mandato ha bombardato 8 paesi stranieri. 8 è un record.
Presidente della pace, no?
Presidente della pace, e tra l'altro insomma con questo caos per quanto riguarda l'economia, rientro che è iniziato per gli italiani rimasti bloccati negli Emirati a causa del conflitto, e poi c'è il caos Crosetto. Insomma, ragazzi, lì sulla storia di Crosetto devo dire che si è un po' pasticciato.
Vedendo le interviste di Tajani,
è la prima volta.
Ma vedendo le interviste di Tajani, ho provato un sincero senso di imbarazzo nel vederla.
Allora,
cioè, si vedeva proprio, sembrava veramente il signore preso alla sprovvista, che gli chiede
Tajani
una cosa
è
e ti dice: no, ma che cosa? Cioè, non sapeva proprio come rispondere.
Al di là di Tajani, la versione di Crosetto sul suo viaggio, molti hanno fatto notare che non sta in piedi. È una cosa un po' strana, ragazzi, perché si parla del ministro della difesa
di un paese,
che in una situazione di attacco internazionale non sa
viene messo
cosa
al corrente.
Sta per succedere. Vabbè, comunque, sabato mattina, mentre il governo italiano era in apprensione per la guerra appena iniziata dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran, il ministro della difesa Crosetto era a Dubai. Da giorni varie strutture di sicurezza del governo erano in allerta per un più che probabile imminente attacco americano a Teheran. Diciamo che lo sapevano un po' tutti, se ne parlava. Quindi dice, molti hanno detto, che cazzo facevi?
Che stai facendo? Sei andato là?
A Dubai, ma tra l'altro poi dovendo rientrare con un volo militare, che lui ha detto pagherò il triplo, eccetera. Il principale responsabile delle forze armate italiane era all'estero per presunti motivi personali, senza che apparentemente né la Presidente del Consiglio né il Ministro degli Esteri ne sapessero nulla. La notizia ha generato prima un certo clamore, quindi molto imbarazzo all'interno dello stesso Ministero della Difesa, fra i consiglieri di Crosetto e un po' ovunque nel governo. Lunedì Crosetto ha dato un'intervista a Repubblica per chiarire alcuni degli aspetti più paradossali della vicenda, ma le spiegazioni che ha dato hanno reso ancora più inverosimile e contraddittoria la sua versione. Quindi diciamo, la toppa è peggio del buco in questi casi, no? Praticamente si è capito che Crosetto non fosse a Roma già nella mattinata di sabato, cioè quando è iniziato l'attacco. Nel giro di un'ora circa, tra le 9 e le 10, Crosetto si è collegato prima in diretta telefonica col TG1 durante l'edizione straordinaria dedicata alla guerra, poi ha partecipato a una riunione telefonica convocata dalla Presidente del Consiglio Meloni. Intorno alle 3:30 il Fatto Quotidiano ha scritto che Crosetto si trovava a Dubai, ripreso anche da altri giornali online, dalle agenzie di stampa, e ha generato una certa curiosità, perché dopo che l'Iran aveva colpito per rappresaglia l'aeroporto di Dubai, gli Emirati Arabi Uniti avevano sospeso i voli chiudendo il proprio spazio aereo, per cui a quel punto avevamo un ministro della difesa italiano che durante una guerra di interesse mondiale è bloccato all'estero. Poco dopo le 19 Meloni presiede una nuova riunione, stavolta in presenza a Palazzo Chigi. C'erano tutti, c'era il suo sottosegretario Mantovano, il consigliere diplomatico Saggio, il ministro degli esteri Tajani col capo di gabinetto, i tre direttori dei servizi segreti, Matteo Salvini collegato da remoto, però anche Crosetto, anche lui da remoto. Alcune immagini diffuse da Palazzo Chigi, il cosiddetto giro tavolo, cioè la copertura video di pochi secondi e senza audio, che viene poi offerta alle televisioni per montare servizi, mostrano Crosetto collegato col suo smartphone, si legge iPhone di Guido, mentre parla all'aperto. Le spiegazioni dello staff di Crosetto in quelle prime ore erano sostanzialmente queste: Crosetto è partito venerdì con un volo civile per andare a Dubai per motivi familiari, senza sapere dell'imminente attacco all'Iran. Era rimasto poi sorpreso dalla rappresaglia iraniana contro gli Emirati Arabi Uniti e dunque bloccata a Dubai, non potendo far rientro in Italia. Nelle ore successive, fonti del Ministero della Difesa hanno suggerito che Crosetto fosse in apprensione per sua moglie e i suoi figli, che erano lì in vacanza, e che era dunque andato personalmente per riportarli tutti in sicurezza in Italia. Questa è la seconda versione, ma sempre con un volo civile. Ed è una versione che nella sostanza Crosetto conferma sia su Ex che a Repubblica. Quindi lui dice, no, ma non era andato io, erano andati loro, poi io sono andato per riportarli indietro, perché ero così un po'
in apprensione.
Una versione che però non dà conto dei precedenti spostamenti di Crosetto. Al Post risulta infatti che Crosetto fosse già stato a Dubai nei giorni precedenti, molto probabilmente per accompagnare la famiglia. Diciamo che Crosetto a Dubai ci va spesso, e che abbia poi fatto altri viaggi all'estero, sia infine tornato a Dubai venerdì. Sembra quindi che Crosetto abbia trascorso gran parte della scorsa settimana in viaggio, facendo una sosta in Italia fra mercoledì e giovedì. Nella sua agenda ufficiale della settimana scorsa non risulta ci sono stati incontri ufficiali o missioni istituzionali all'estero, o perlomeno non sono stati resi pubblici finora. Nel pomeriggio di lunedì, Crosetto, riferendo alle commissioni estere di Camera e Senato, ha detto che aveva deciso di concedersi un periodo di vacanza a Dubai.
Quindi una traversione ancora.
In effetti la famiglia trascorre molto tempo all'anno a Dubai, avendo ritenuto quel luogo sicuro, visto che durante il precedente attacco americano e israeliano contro l'Iran gli Emirati non erano stati interessati dalla risposta armata del regime iraniano. Ha anche lasciato intendere di aver informato preventivamente le strutture di intelligence responsabili della sicurezza del ministero, di aver valutato con loro che non c'erano rischi incombenti. Beh, hanno valutato bene,
meno male,
stavano buone mani.
Buoni valutatori.
Vabbè, ok. in quei giorni di vacanza spostandosi più volte Crosetto ha comunque detto di essere stato pienamente operativo. Questo è un romanzo, il romanzo di Crosetto. Ha fatto sapere, senza fare i dettagli, di aver avuto incontri istituzionali con le massime autorità di Dubai. Domenica un aereo dell'aeronautica è partito dall'aeroporto Pratica di Mare, poco fuori di Roma, ed è arrivato a Muscat in Oman, dove Crosetto era stato accompagnato viaggiando con un pulmino privato insieme ai suoi familiari, come lui stesso ha detto in Parlamento, da una scorta, da agenti di scorta emiratini. Da lì Crosetto è tornato a Roma da solo domenica sera, mentre era ancora in volo. Ha scritto su X: sto rientrando in Italia, continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all'estero. Rientrerò, come ovvio, da solo per evitare l'esposizione a ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con aereo militare e lascerò qui la mia famiglia, che comprende la scelta. Dopo essere sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta causalità. E qui c'è una prima cosa che non sta in piedi. Il motivo per cui un ministro della difesa non viaggia mai senza scorta e praticamente mai con voli civili come tutti i cittadini è legato a ragioni di sicurezza. Sicurezza del ministro stesso e dunque della Repubblica, ma anche sicurezza della gente con cui entrerebbe in contatto se viaggiasse come una persona qualunque. Se un ministro della difesa dovesse essere oggetto di un attentato, per esempio, anche i passeggeri del suo volo ne sarebbero coinvolti. Chiaro. Dunque, quando Crosetto scrive «rientrerò come ovvio da solo per evitare l'esposizione a ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio», viene da chiedersi se quegli stessi rischi di esporre persone a pericoli non avessero valutati anche nel suo viaggio a Dubai fatto con un aereo civile.
Me lo sono chiesto anch'io.
Perché a Dubai non sei posto il problema e poi quando dormi sì. Secondo alcune confidenze fatte in privato dal ministro, lui si è imbarcato a Fiumicino per Dubai con altre 300 persone, prendendo un volo di linea. Nella sua intervista a Repubblica, Crosetto ha poi detto: «sono venuto perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione. Quando ho capito che a diverse differenze di altre volte ci sarebbe potuto essere un attacco agli Emirati Arabi Uniti, ho deciso di portare a casa la mia famiglia. Dovevo partire la mattina, quindi saremmo arrivati tranquillamente, ma per un impegno mio istituzionale a Abu Dhabi abbiamo preso il volo del pomeriggio». Anche questa versione è abbastanza contraddittoria. Crosetto va più volte a Dubai dopo aver valutato, non da solo come ha chiarito in Parlamento, facendo evidentemente riferimento ad altri apparati di sicurezza, che non c'erano ragioni di apprensione. Poi all'improvviso capisce che un attacco agli Emirati è possibile e dunque ho deciso di portare a casa la mia famiglia. Non è chiaro quando sia sopravvenuta questa consapevolezza. Quel che è chiaro è che il governo italiano non ha ritenuto di avvertire gli italiani presenti a Dubai di un possibile attacco imminente, quando invece il ministro della difesa era al corrente di quel pericolo. Mentre Crosetto stava cercando di cercando di portare a casa la sua famiglia, non risulta che né la presidenza del Consiglio, né il Ministero degli Esteri, né l'ambasciata italiana a Abu Dhabi o il consolato generale a Dubai abbiano sollecitato gli italiani presenti negli Emirati a prendere precauzioni, no? Cioè lui era lì che diceva devo tornare,
il ministro della
devo
difesa
tornare,
di, e qui, di chi?
Inoltre Crosetto dice che una volta che ha deciso di portare via la sua famiglia, anziché ripartire il prima possibile, si è trattenuto a Dubai per un mio impegno istituzionale. Parliamo probabilmente dell'incontro con il ministro per la difesa degli Emirati Mohammed bin Mubarak Al Mazurei, avvenuto nel pomeriggio di sabato. Ma se aveva in programma degli incontri istituzionali, perché Crosetto è andato da Dubai da privato cittadino? È assai raro che si facciano incontri così importanti e delicati senza avere con sé non solo una scorta, ma anche consiglieri che preparino i documenti, uno staff per gestire le questioni logistiche operative. Quando due ministri della difesa si incontrano, tanto più nel mezzo della guerra internazionale, i colloqui vanno preparati e seguiti per bene. Non si tratta di chiacchiere estemporanee. Crosetto ha detto che lui è stato lui a pretendere di andare senza scorta o accompagnatori, ha sostanzialmente rivendicato di aver sfruttato le vacanze con la sua famiglia per partecipare a impegni che rientrano nelle sue prerogative di ministro. È una cosa quantomeno irrituale e noi ancora di più per un ministro della difesa che appunto per la delicatezza del suo ruolo viene abitualmente seguito dalla scorta in ogni spostamento. In Italia Crosetto e i suoi predecessori vengono accompagnati da agenti di sicurezza pressoché ovunque, anche durante impegni privati o di partito. È alquanto anomalo che un ministro della difesa passi giorni interi all'estero senza tutela. E qui arriva un'altra stranezza. Il governo lo sapeva che Crosetto era a Dubai.
Sembrerebbe di no, effettivamente, a leggere queste cose.
Lo staff della Presidente del Consiglio ufficialmente non commenta. Informalmente, da bella, un certo stupore, come se davvero nessuno ne fosse a corrente. Crosetto ha detto però di aver pianificato il suo viaggio, non da solo. Se dunque gli apparati di sicurezza sapevano, è difficile che nessun altro nel governo ne fosse a conoscenza. I servizi segreti, che di solito vigilano sugli spostamenti del ministro della difesa, rispondono direttamente alla Presidente del Consiglio. Domenica Tajani, facevi riferimento tu, Martina, ha detto chiaramente che lui non sapeva che Crosetto fosse lì.
Candidamente.
E questo è piuttosto anomalo. Le ambasciate italiane all'estero vengono informate quando un ministro viaggia in quel certo paese. Se Crosetto, avendo trascorso vari giorni a Dubai, non avesse avuto contatti con l'ambasciata, sarebbe strano. Al posto risulta però che Crosetto abbia avuto vari contatti con l'ambasciatore italiano ad Abu Dhabi con cui ha anche mangiato almeno in un'occasione la sera di venerdì. Gli ambasciatori dipendono dal Ministero degli Esteri. Come mai dunque Tajani non sapeva? Quindi c'è un problema su Crosetto, ma c'è un problema anche su Tajani, che sì, non sapeva un cazzo. Sì. Resta da capire se davvero Crosetto, come dice, sia stato pienamente operativo in una settimana così turbolenta. Il ministro della difesa è uno dei ruoli più delicati che ci siano, parla con i vertici delle forze armate, con i direttori dei servizi segreti, con i suoi omologhi stranieri, e deve essere sempre sicuro di poterlo fare in piena sicurezza senza essere intercettato o ascoltato. Il ministro della difesa deve essere sempre nelle condizioni di poter dare ordini rapidi e definitivi alle forze armate, autorizzare attacchi militari, spostamenti di mezzi, truppe, eccetera. Alcune decisioni possono essere delegate ai suoi sottoposti, altre, per prassi collaudata da decenni, deve essere il ministro in persona, prima persona a prenderle. Sono tutte cautele che possono essere gestite anche durante le missioni all'estero con preparazione e qualche fatica in più. Ma se un ministro gira per giorni da solo, senza scorta, senza collaboratori, spostandosi con voli civili, diventa tutto molto più complicato. Vabbè, insomma, situazione un po' pasticciata per quanto riguarda alcuni ministri di questo governo. Vabbè, vedremo.
Radio Rock Podcast.
Due notazioni molto veloci sull'argomento del giorno, poi andiamo avanti. Ragazzi, leggevo due cose al volo. Alla prima, che Trump sta facendo molto incazzare la sua base. Per i MAGA la guerra è un tradimento. Trump rischia di perdere in casa. Perché? Perché lui aveva detto, e anche i repubblicani sono molto scontenti. Si parla del 25% di un repubblicano su 4 che è contrario agli interventi militari avviati. La base MAGA invece, che è la base, diciamo così, all'interno del partito repubblicano, che ha supportato Trump come un po' come outsider e lo vedeva come quello che pensiamo a fare gli Stati Uniti grandi di nuovo, lasciamo perdere gli altri, non concentriamoci su, siamo autarchici, concentriamoci su di noi, non concentriamoci sulle altre parti del mondo, che cazzo ce ne frega. Si sono sentiti traditi, perché dice: ma questo aveva detto una cosa e poi sta facendo esattamente tutt'altro. Invece a me piacerebbe moltissimo avere un primo ministro esattamente come lo spagnolo Sanchez, ma al di là del fatto che si possa dire no agli Stati Uniti, cioè il fatto che si possa avere un'identità molto forte,
una posizione,
una posizione molto forte sì, e che si contrasti coloro che fossero anche gli Stati Uniti d'America, così come qualunque altro partner importante, più importante di te, Stati Uniti d'America, così come Russia, così come chiunque altro, India, Cina, quello che vuoi, che ti dica: fai questo e tu non sei d'accordo. Anche perché, soprattutto per un sovranista, soprattutto per un esponente della destra nazionalista che dice l'Italia torni a essere, sì, e poi fai quello che ti chiedono gli altri. Esatto. Allora, la Spagna nega agli USA le basi militari, il Pentagono sposta i suoi aerei cisterna, polemica con Israele che accusa: state con tutti i tiranni del mondo.
Eh sì, perché è sempre così, se non stai con noi,
con
stai
voi
con
non
loro.
Ci stiamo, quindi non
infatti
stiamo
lui ha dichiarato questo.
Allora,
detto,
no?
Tra l'altro Netanyahu è uno morigerato.
Allora, sì. La Spagna si smarca da ogni forma di sostegno militare alla campagna lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, assumendo ancora una volta una linea autonoma anche rispetto a partner europei come Francia, Germania e Regno Unito, che hanno aperto ad azioni difensive proporzionate in risposta ai contrattacchi di Teheran nel Golfo e su Cipro. Cioè, quindi l'Inghilterra ha detto: potremmo rispondere,
sì.
Il premier Starmer: non crediamo in un cambio di regime dal cielo, ma dice sì alle basi, anche se solo per la difesa. Quindi sì, una posizione un po' mista,
un po'
no?
Di mezzo.
Come dire, non sono d'accordo con te, un po' quello che ha fatto anche Giorgio Meloni, non sono d'accordo con te, però se ti posso dare una mano te la do, perché comunque sei un mio alleato. La Spagna dice di no. Madrid non consentirà che le sue basi, gestite congiuntamente con gli Stati Uniti, ma sotto la sovranità spagnola, vengano utilizzate per attacchi contro l'Iran. La decisione ha spinto il Pentagono a trasferire 15 aerei cisterna Boeing KC-135 schierati a Siviglia e a Cadice, quindi li ha tolti. Vabbè,
li metterà tutti i dazi, mo tutti i dazi.
Vabbè, però, siccome questi sono ricatti, Maurizio, esatto, a me piace moltissimo un primo ministro che dice: io la penso
anche
così,
sì,
ma indipendentemente, indipendentemente dal fatto se è di sinistra, se è di destra, indipendentemente da come Maurizio la pensi, questo primo ministro, cioè il fatto di dire: io la penso così, non sono d'accordo,
e non è negoziabile,
e non ti aiuto
questa
su questa cosa. Perché
no, anche perché ti dà un'identità. Noi attualmente non abbiamo un'identità, noi stiamo con tutti, contro tutti, va bene tutto, va male tutto. E trovo che sia una cosa veramente tanto imbarazzante.
No, noi siamo con i nostri alleati, Maurizio. Però io ammirerei di più se uno dicesse: io sono d'accordo con l'intervento in IA, ha fatto bene. E allora lui dice, vabbè, ha fatto bene, ok.
È una posizione.
Però, che uno dice, ma noi non siamo tanto d'accordo, no, però poi gli diamo le basi, diamo quelle. Esatto. Allora, scusa, allora c'ha ragione Sanchez. Vabbè, comunque, vediamo un po' di messaggi. 3899-106-600, locale bellissimo con i divani Chester e ti puoi anche tatuare, molto bohemien. Che cosa è il locale bellissimo con i divani Chester?
Ah, probabilmente quello di cui stavamo parlando stamattina. Ho trovato questa roba che fanno a Roma, che è molto interessante, e avevamo chiesto ai nostri ascoltatori che ci stavano rispondendo. Credo che il locale sia il Wisdom, adesso qualcosa del genere, non lo conosco. C'è questo format che si chiama Un'ora d'arte ed è una performance con, immaginate, un'intervista alla Belve Maniera, no? Quindi molto diretta, molto tranchant, con musica live eseguita, ma i protagonisti, quindi gli intervistati, sono, grazie a degli attori poi, personaggi, artisti, chiaramente non in grado di poter rispondere perché sono morti. Quindi mi sembra che questa prima session sia dedicata a Dalì e a Frida Kahlo.
Qualcuno
per cui
propone...
dicevamo, se noi...
Sì, di artisti morti da poter...
Non personaggi storici, parlavamo proprio di artisti, quindi insomma,
Leone di Lernia propongono. Leone di Lernia, vorrei...
È una scelta.
Vai, sentiamo.
Se potessi farei una chiacchierata in un bel bar della Patagonia cilena con Luis Sepulveda.
Bello. Io, a proposito di Cile, invece... rilancio mentre tu parlavi e ti direi, mi piacerebbe tantissimo avere la possibilità di chiacchierare con Roberto Bolaño, che è un artista purtroppo prematuramente scomparso, che ci ha lasciato un patrimonio di opere meravigliose. Se non lo conoscete, scopritelo, perché è uno dei miei scrittori preferiti, uno scrittore gigantesco, monumentale. È morto purtroppo a poco più di 50 anni per una brutta malattia e mi piacerebbe tantissimo, e chissà, mi domando spesso, no, questi grandissimi intellettuali che erano capaci anche proprio di approfondire la realtà in maniera molto lucida, chissà, no, lui e tanti altri, come interpreterebbe i tempi di oggi. Hitler, vorrei parlare, chiacchierare con l'artista Adolfo Hitler.
Come artista intendo,
con l'artista,
ma mi porto, vabbè, pittore, ma mi porto uno psicologo. Oh, il mio preferito, basta, l'artista però. Preferito, Maurizio Panicono.
Panicono è vivo, però.
Allo, è vivo, ma insomma, dai. Io sono molto preoccupato, dormo male la notte. Maurizio Panicono, vai.
Buongiorno, io riesumerei Escher per chiederti, ma da sta scala, se sale o se scende?
È bello, sì.
Bravo,
sì.
Bello.
Bello, bello.
Ma dimmi una cosa, da sta scala, se sale o se scende?
Alessandro da Livorno. Buongiorno. Boia. Chi sale, chi scende. Scommettano anche sulle guerre o i figli di madre vigliacchede. Maledetti, speriamo che tutti i soldi abbiano vinto, se li rigovernino di modio e che la merda ne esca anche da budello orecchide.
Bene.
Pezzi di bastardi.
Bene, bene. Ho notato che il De
il De
è praticamente attaccato alla parola che precede, quindi diventa orecchiede.
È bellissimo. Bello, sì.
Allora, è andato là, era forse Dio, però non è staccato.
Sì,
è proprio
attaccato.
Boom,
è vero,
diventa l'unica cosa con la parola che precede. È andato là, venne armi. Questa è l'unica verità. Gli squallor. Salvini non mette in piedi il Parlamento, manco questa cosa, mortaci sui. Ci scrive un altro signore. Poi sentiamo ancora.
Mi sembra solo un
tantino, c'entra poco,
sì, è inutile sprecare un quarto d'ora per parlare di Crosetto a Dubai.
No.
Magari impieghiamo il tempo per parlare un pochettino, no, della situazione in Iran, la situazione delle proteste, la situazione delle persone incarcerate, uccise, accecate.
No, Dario vuole dire un'altra cosa. Dario vuole dire, smettetela di criticare il nostro governo.
Sì, certo.
Parliamo invece del fatto che gli Stati Uniti hanno liberato gli iraniani. Questo è perché poi parliamo, sei chiaro, ragazzi, qui non è che siamo non siamo nati ieri. Ho capito benissimo, Dario, il tuo ragionamento qual è, e per carità, io sono felicissimo che sia caduto Camerei, sono felicissimo che sia stata abbattuta la perché figurati poi con uno come me, per quanto ama la religione, quanto può supportare un governo teocratico islamico, cioè mi fa cagare. Però detto questo, tu ti rendi conto, Dario, della pericolosità di giustificare che ci sia uno sceriffo, che poi c'è sempre stato, per carità, però che ci sia uno sceriffo del mondo che decide in barba al diritto internazionale, in barba alle religioni collettive, che decide qual è il bene, qual è il male, quando è il momento di intervenire, come farlo, cioè ti rendi conto che sul piano proprio della come dire, del rispetto dei rapporti, insomma è pericoloso delegare a un paese la possibilità di decidere dove. E poi giustamente qualcuno ha detto, vabbè, in Iran ok, ma perché in altri paesi allora? Che poi è stato detto anche nel 2003 quando invasero l'Iraq, no? E anche lì armi di distruzione di massa che poi non c'erano, eccetera, eccetera.
Comunque vorrei...
Però, scusa, finisco la, frase, quando nel 2003 hanno fatto questo, stessa cosa, cioè anche lì giustamente qualcuno ha detto perché non intervengo da altre parti, perché solo l'Iran a sta panzana
perché
della...
lì c'è un interesse, ma scusate, ma che domanda retorica è inutile, cioè nel senso, scusate, l'Iran è un alleato Russia-Cina, che è il vero fronte che combatte oggi l'America, in più l'Iran è, diciamo, la casa più accogliente per un certo tipo di estremismo, ok? Se io devo combattere, non sto dicendo chi ha ragione o chi ha torto, ma se io devo combattere quella situazione in Medio Oriente, devo combattere l'origine, la culla di certi estremismi e di certe forze contrapposte, al tempo stesso devo togliere un partner a chi in realtà sto combattendo, che è la Cina e la Russia. La Cina per un potere puramente commerciale e la Russia per un equilibrio in Europa che considero il mio giardino. È proprio talmente tanto chiara che noi parlandone facciamo la figura degli stupidi.
No,
cioè, nel senso,
Alessandro,
nel senso provocatorio,
può
dico,
essere anche chiara, può essere anche chiara come dici tu. Parte che,
e va ripetuta tutti i giorni, così
ma il punto, punto è un altro. Il punto è che legittimando questo tipo di, come dire, di chiarezza,
e
come dicevo,
è l'altro discorso,
noi
certo.
arriviamo a dire laddove io ho un interesse, vado e me lo prendo, esatto. Perché sono gli Stati Uniti d'America e non è possibile, ma anche esatto, la Russia,
non
anche,
è possibile.
Perché sono l'impero, capito? E prendo e schiavizzo e colonizzo. E depredo e faccio il cazzo che mi pare. E allora,
e
ragazzi,
poi,
però
volevo dire a Dario che noi ci siamo interessati dell'Iran prima ancora che ne parlasse
Trump, lui nascesse, prima ancora che lui nascesse, pensa.
No, no, quando ce n'è stato bisogno ne abbiamo parlato e ne abbiamo sempre parlato prima ancora che Trump capisse che lì ci sono degli interessi da curare. Per
no,
cui
poi,
Dario, forse
poi,
non sei stato attento te.
Poi va bene tutto, perché poi chiaramente è chiaro che liberati da un regime del genere, io sono contento, però bisogna vedere anche come si fanno le cose, a che prezzo. Perché se no altrimenti vale tutto, insomma, no? Sia in termini di faccio questa cosa, vado lì perché ho deciso che si può fare e quindi la faccio, e anche in termini di vite umane. Poi, per carità, anche Khamenei ha ammazzato tantissime persone, quindi sai, però intervenire in questo modo, ragazzi,
mi viene in mente una domanda, no Ale, rispetto a quello che dicevi tu, che è giustissimo,
la facciamo
però...
subito dopo la novità. Radio Rock Podcast. Calvi insieme ad Iggy Pop con questa God's a Lonely Man su Radio Rock. Molto bene, allora il ministro Crosetto ha scritto un messaggio al 3899-106-600 dicendo
lui.
Ho sbagliato. Chiedo scusa, ho sbagliato. L'importante è saper chiedere scusa. Nella vita è fondamentale. C'è la signora, la dottoressa, Giorgia Meloni, che ha detto
dottoressa
non è dottoressa,
sì, avvocato, che ne so, avvocato, ingegnere,
è diplomata alberghiero,
diplomata, quello che è, Giorgia Meloni, se tu sei presidente del consiglio sei anche dottoressa, no, per certi versi,
se sei laureata sei dottoressa, se no non lo sei,
però Maurizio adesso tu sei,
e poi qui bisognerebbe anche
puntini sulle
bisognerebbe anche parlare di questa cosa, perché io non capisco perché
stai
per essere
calmo.
In chirurgo devi essere laureato, aver fatto un percorso e invece per fare la politica puoi anche avere la terza media.
Li conosco quelli come te, ma va. Attenzione, intanto volevo dire questo, signor Giorgia Meloni ha detto il ministro Crosetto non ha messo un secondo di fare il suo lavoro, e poi c'è il ministro Crosetto che ha detto ma io sarei andato in vacanza. La cosa più grave non si sono messi d'accordo tra di loro. Facciamo un rullo di messaggi, dai, 3899-106-600. Allora, se ricordo bene, Crosetto, prima di fare il ministro della giustizia, era un imprenditore, non è della giustizia, attenzione, della difesa, era un imprenditore nel campo delle armi. A pensar male, ci azzecca sempre, Monica. Se stava lì come privato cittadino, forse stava in chiave di venditore di armi, chissà.
Ma non lo so, no,
ragazzi, non facciamo
la mia nonna aveva ragione quando dicevi: se fai la cacca sotto la neve, prima o poi
ma
il sole.
Tua nonna aveva ragione.
Ma cosa, tua nonna, stai zitto.
Aveva ragione.
E veniamo all'argomento del giorno:
un impegno istituzionale, la figa.
Addirittura lo dici così, la figa.
Vabbè, non credo, però
con la famiglia.
Sì. Ma io guardate, visto la situazione attuale e visto cosa è successo 6 mesi, un anno fa in Parlamento, cercherei di riesumare Maiorana e stringergli la mano per come ha super cazzolato tutti.
Allora, il signor Maiorana
si è stato ringiovanito dalla sua macchina e adesso arriva tipo in Sud America. Sì, però sì. Mi piaceva veramente stringere la mano.
Il signor Ettore Maiorana. Luca, vai Luca, sentiamo Luca, vai. Vai.
Oh, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Anche fosse, io faccio il ministro della difesa, sì. E sul loro di una guerra mi prendo un periodo di vacanza, mi pare strano. Poi io come funzionario civile del ministro della difesa, se faccio un viaggio all'estero, vengo sottoposto a un colloquio di approvazione di un mio superiore per vedere se comporta questo viaggio qualche rischio, non tanto per me ma per la
Sicilia. Lo so Luca mio, però che te posso
dire, allora... hanno fermato
tante cose
io ci farei una serie sull'affare Grosetto, sarebbe noiosa ma interessante. Corsetto lo farei interpretare da Luca Zingaretti,
sì.
Mentre Tajani da Favino.
No,
Signor Favino, che tra l'altro sarà con noi
più tardi.
Nei nostri studi, signori, il signor Pierluigi, come si chiama?
Pierfrancesco
Favino. Allora, c'è un signore dal nome Max, che non è Max il trasportatore, è un altro Max, che dice: ma stamane mi son forse collegato su Radio Onda Rossa?
Sì.
Ma basta, fatela finita.
No, è vero. No,
allora, no, Max, dimmi una cosa.
Sarà
allora,
il nome, forse,
tu rispondi sul merito, Max, di quello di cui stiamo parlando, oppure proponi un altro argomento. Che problema c'è? Oppure rintuzza, rilancia. Che cazzo gli devo dire? Dai,
spagnolo.
Sanchez.
Non so la sua carica bene, non lo so.
Primo ministro, sì.
Primo ministro. Presidente spagnolo.
Sì.
È un grande. Che Dio lo preservi.
Dio l'abbia in gloria.
Dio, Allah, chi sia, me ne frega niente. Un grande.
Dio lo preservi.
È impazzita la Caterina. Vabbè, Guglielmo Scotulancia ci scrivono. Poi sentiamo ancora. Vai.
Che ci frega di Macron, no? C'avemo Grosetto.
E alla fine anche di Trump si dirà in futuro ha fatto anche cose buone. Vabbè, comunque Francesco dice: ma io di terroristi ci vedo solo Netanyahu e Trump, che qualcuno fermassero loro, che qualcuno fermassero loro. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno show, anche Kim Jong-un è un dittatore, ha ammazzato un sacco di gente.
Perché non andiamo?
Ops, c'è la bomba atomica, quindi lì non ci vanno. Ops, hai missili che
esattamente, ragazzi, è esattamente quindi. Così è la legge del più forte. Quello ci può rompere il culo, lasciamo perdere, lasciamolo stare.
Sì,
quest'altro
sì.
Invece, ma è dichiarato,
no,
ragazzi.
Andiamoci a parlare.
È dichiarato, cioè lui ha detto l'Iran non c'è momento migliore per colpirlo, perché gli rompiamo il culo. Non possono in nessun modo contrastare. Questa è la legge del più forte, ragazzi. Cioè, sto più forte di loro, io quell'altro mi potrebbe dar fastidio, c'ha l'atomica, lasciamo perdere, insomma, no? Ciao ragazzi, a questo punto, scrive Paola, è naturale chiedersi se tutto è stato fatto all'insaputa delle più alte cariche dello Stato. Siamo davvero certi della nostra sicurezza? Chissà chi sta vigilando su di noi, ma su di noi vigilano gli Stati Uniti d'America.
Stai tranquilla che ci salvano loro.
Non è anche surreale che senza sentire la Meloni che dice Teheran si fermi, ma sa che l'attacco è iniziato da Trump e Netanyahu?
Infatti.
Ragazzi, una richiesta è possibile. Potreste documentarci di più. Quello che sta succedendo fra Pakistan e Afghanistan. Notizie sui media poche e frammentarie. Sì, oggi stesso, più tardi, vi faremo chiarire benissimo la situazione, perché avremo qui da noi un pakistano
e un
afgano che si scambieranno il fumo qui da noi e faranno la e fumeranno il calumè della pace.
Bello.
Insieme, ci penseremo noi. Peggio di Trump. Gli USA, dice Luigi, hanno un culo pazzesco, come dice Michele Serra. Ovunque vadano a esportare la libertà e la democrazia, trovano il petrolio.
Lo so, proprio così.
Allora, al di là della semplificazione, perché poi, certo, è una battuta semplicistica, però fa molto ridere, devo dire, molto buona. O no? Il mondo è pieno dei cattivi che usano la forza per ottenere quello che vogliono e abbiamo scoperto che il diritto internazionale è sempre stato carta da culo. O no? Sì, però ragazzi, pure che Tirocchi allora dice sempre questa cosa. Però il fatto che è che sia così e è stato sempre così non vuol dire che uno non si possa incazzare.
Esatto,
e dire che è una cosa inaccettabile nel 2026. Oppure ce lo dobbiamo, siccome è sempre stato così, allora ce lo dobbiamo fare andare bene per forza.
Non e di capito. Non normalizzarlo, perché questa cosa secondo me è veramente rischiosissima. Cioè iniziare ad abituarci a questa cosa non come degli scemotti ingenui, ma come delle persone che non accettano che il mondo vada in questa direzione.
Anche perché
sano.
Il nostro amico qua, chi è qua? Federico, dice: vogliamo prendere atto che al netto di quello che ci siamo raccontati nel secondo guerra il mondo ha sempre funzionato così e iniziare a reagire di conseguenza? No, perché quello che tu ci proponi, se mi pare di capire, è adeguarci a questo modello, cioè a dire: siccome tanto va la legge del più forte, adottiamo la legge del più forte. Allora uno può dire anche che basta, ha rotto il cazzo la legge del più forte, cioè nel senso, siccome se tutta la storia dell'umanità è pervasa di, come dici tu, di un certo tipo di attitudine nei confronti degli altri, non è che noi dobbiamo per forza dire ok, ci sta bene. E quindi
allora
e quindi
poi quando bullizzano i vostri figli non rompete il cazzo.
Allora di questo passo il buon Adolfo a Trump gli spiccia casa. Scusate, ma dov'è l'evidenza che l'Iran si sia liberato dal regime teocratico, fra le altre cose?
No,
fra le altre cose,
no.
Marcello. E siamo sicuri che quello che verrà sarà migliore? No, direi di no. Non abbiamo imparato nulla da Iran, Afghanistan, Libia, Somalia e per caso l'Iran non è uno dei maggiori produttori di petrolio mondiali come Nigeria e Venezuela. No, poi leggevo una... giustamente mi ricordavo una cosa, no? C'è un video che gira di Trump che dice nel 2011, che dice: ah, questo Obama ci vuole portare in guerra con l'Iran, noi ci dobbiamo fare i cazzi nostri, eccetera, eccetera. E se lo vedete, ma lui ha sempre contrastato moltissimo anche l'invasione in Afghanistan. Dice: io non l'avrei mai fatta quell'invasione.
No,
abbiamo ammazzato un sacco di americani per fare che cosa? Per niente. E poi, vabbè, comunque, ma chi è che fa Seppernerd? Me fa morì, ci scrive Alessia. Attenzione,
un segreto. E che ne so, bisognerebbe chiederglielo.
Bene, allora. Io sono d'accordo con il Trump del 2011 riguardo alla guerra con l'Iran. Ci scrive qualcun altro che appunto riprende un po' quel video che sta girando in questi giorni di Trump che una quindicina di anni fa appena tuonava contro Obama all'epoca presidente dicendo questo qua ci porterà, magari vuole invadere l'Iran, no? Ma che è un pazzo,
chi
ti porta in guerra? Ma
chi fa la cacca sotto la neve?
Aglie costa la pora nonna Lucifer.
Radio Rock Podcast.
Lucifer con la loro Horizons su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, ripartiamo da
certo,
qui.
Certo, anche sti iraniani a costruire un paese in mezzo a 18 basi americane, ma come vuoi che vada a finire? Cioè, nel senso, io veramente questi islamici stanno proprio fuori,
Bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno,
sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Io senza ombra di dubbio intervisterei Kurt Cobain.
Kurt Cobain,
cioè secondo me
bello,
è stato uno negli ultimi 40 anni di musica l'artista più innovativo, rivoluzionario e straordinario che ci possa essere, ma indipendentemente dal valore della musica.
Sì, sì, ho capito, è chiarissimo. Io sai, però secondo me c'è il rischio altissimo con uno come Kurt Cobain di delusione.
Di restare deluso, anche
sì,
lo penso.
Cioè, c'è il rischio veramente che tu vai lì e poi ti fai una chiacchierata con lui di un quarto d'ora, 20 minuti, e poi dici: ma che cazzo?
Ma sì, porco.
Sono tanti gli artisti, dice Carla. Primo fra tutti Leonardo da Vinci.
Citatissimo,
È
Vinci.
Il nonno, ricordiamolo, di Sal, no? Da Vinci.
Certo.
Poi Giorgione, Votticelli, per comprendere fino in fondo la loro opera. Veronese, questo l'avevamo letto forse, mi sa. Io ho già sentito Egon Schiele, Manet,
sì.
Rocco.
Sì,
però era selezione da legge. Che vuol dire questa cosa? Boh, vabbè,
è un mistero.
Mauri, non l'hai deselezionato. Che cazzo hai combinato? Vabbè, ragazzi,
io l'ho letto.
Sei un stronzo.
Vado poco, poco indietro nel tempo, ma sicuramente dice Bea. Penserei a Fabrizio De André. Fabrizio De André. Io avevo pensato, anch'io ho pensato a Da Vinci, perché con quella testa avrei tantissime cose da chiedergli. Lui aveva un testone
enorme,
enorme,
non passava dalle porte,
che se te lo infilava in quel posto
faceva malissimo.
Nell'ano
vedi tu, vedi tu che combinava. Vai,
c'era Stolizzo, Caravaggio, purché sia disarmato.
Infatti quello volevo dire, Caravaggio,
rischio,
non lo so.
Rischio c'è.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Come la vedete una
buongiorno
bella intervista doppia a Bernini e Borromini?
Bello. bello, intervista doppia, modello Le Iene a Bernini, e Vorromini.
Magari a Piazza Navona.
Magari a Piazza Navona. Oh, buongiorno, un'intervista a Mozart, Dante e Caravaggio, ci scrive Marco. Poi ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno
sentiamo.
Ragazzi, non so se ti è sfuggito, sicuramente no, ma il delirante monologo del segretario di Stato americano Rubio, dove ha parlato chiaramente di un'azione difensiva, certo, ossia quella di Israele unita con gli Stati Uniti, certo, è stata un'azione difensiva.
Ma scusa, già è lo stesso concetto folle, secondo me, di attacco preventivo, che non vuol dire un cazzo, è già quello... ti fa capire che loro la vogliono interpretare dal punto di vista comunicativo come un'azione difensiva. Che pagliacciata sta cosa di Crocchetto, ci scrive Amy Crocchetto.
No, cioè, Crocchetto.
Crocchetto. Era andato a dare la caccia all'uomo ragno. Grosetto è uguale a Kingpin, ci scrivono. Attenzione, vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti, ragazzi.
Buongiorno.
No, il problema non ce l'emo solo con Tajani e con Crosetto, ce l'emo proprio con tutta sta massa di imbecilli che ci governa.
Esagerare.
E io sinceramente dopo 30 anni non pensavo che mi dovessi rimpiangere Craxi, Andreotti e compagnia cantante, ragazzi, che facevano proprio un altro sport, quantomeno sapevano quello che facevano.
Allora, il signor Marco rimpiange Craxi, Andreotti e compagnia cantante. E un altro che non mi ricordo, compagnia cantante.
Un grullo di messaggi.
Bene, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi. Ma chi era la nonna dei paniconi? Thomas Millian.
Sì, effettivamente.
Buongiorno, sono il Crozzetto.
Lascia perdere il nonno.
Ho detto al Mauri, scrivi. Lui invece col computer e con i fiori non ha capito un cazzo.
Allora,
non ho capito un cazzo peggio.
Ma non parla milanese poi così, è torinese.
No, vabbè, come fatti.
Potete dire a Maurizio che non è la corona che di un uomo, un re, e non sarà una laurea a fare di una persona un dottore.
Che messaggio.
E neanche per il cazzo, perché se tu vai in ospedale e ti deve operare un chirurgo, ti deve operare un chirurgo, tu vuoi che quel chirurgo sia specializzato, laureato e abbia tutti i titoli a posto, ok? E quindi io potrei anche pretendere che nel mio paese ci fossero politici che abbiano fatto un percorso tale da poterli far sembrare un pochino
più. Bravo Mauri.
Sì, bravo Mauri, applauso per Mauri. Radio Rock Podcast. Ultima frontiera, il muro del canto, il nuovo singolo in anteprima esclusiva per Radio Rock e Radio Rock Italia. Vediamo un po' chi c'è. Ero là per lavoro, giuro, Crosetto sul cuore, ci scrive Linda. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Buongiorno,
buongiorno.
Io Tajani lo farei interpretare da
Tajani.
Bombolo, peccato che non c'è più, peccato. Però Bombolo sarebbe stato perfetto.
Però un po'
la chiacchierata con Bombolo. Senti che bello, senti il dramma negli occhi di un uomo che non potete vedere perché siamo in radio, però potete percepire dal tono della voce quando gli domandano di Crosetto. Senti che bello, eh?
Ministro Crosetto?
Ministro Crosetto?
Quando rientrerà?
Crosetto?
Non lo so.
Dopo il 7 marzo.
Mi auguro che rientri prima.
E voi sapevate che era, si trovava a Dubai?
La disperazione.
Era corrente.
Io sinceramente personalmente non lo sapevo.
Smarrito.
Lo considerate normale il fatto che un ministro sia all'estero in quel momento, come il ministro del Bombardamento, magari un'informazione, un'informativa anche al governo italiano, cioè, se questa l'avrebbe invitato un viaggio del ministro italiano.
Ma lui non era. Ma lui è partito prima. Noi siamo stati informati dal governo israeliano quando l'attacco era in corso, era partito il primo attacco.
Mi sono colati però.
Sì, vabbè, proprio la missione.
La disperazione negli occhi di un uomo perso. Proprio.
Perso.
Ma che cazzo mi ha fatto fare? Potevo fare un altro lavoro. Allora, intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ci ha messo poco più di un'ora per commentare quel che è accaduto al comico Pucci e 3 giorni per la guerra in Iran. Tanto per capire le priorità, non ci meritiamo tanta pochezza.
Sono
stringiamoci
d'accordo.
Forte. Dunque, vediamo un po'. Matti Rocchi che fine ha fatto? Ah, Panico, facce di Rocchi, facce di Rocchi, facce ride. Panico, facce ride. Allora, è sempre stato così che le donne devono stare zitte in cucina. È sempre stato così che in TV si fa la blackface e i neri parlano così, padrone.
Sì.
Tutto è stato sempre così finché finalmente non lo è stato più. No, questo per dire che non è che ci possiamo attaccare al fatto, no, Alessandro, che ma lo sapete che il mondo funziona così.
Mi sembra veramente riduttiva.
Ma lo sapete che la roba...
riduttiva è un parallelismo stupido. Questo è veramente un parallelismo stupido e miope, e nessuno sta dicendo che deve rimanere così. Nessuno. Io sto solo dicendo che, comprendendo le cose alla luce dei fatti, cercando di andare oltre, forse ci fa vedere come vanno le cose, e forse con il lavoro che non sarà per la nostra generazione, ma ci auguriamo di iniziarla adesso, così magari tra 50 anni si saranno superate queste dinamiche, riesci ad analizzare meglio le situazioni. Invece, altrimenti, rimane sempre e solo una chiacchiera da bar divisa in tifo: io so pa' la pace, tu sei pa' la guerra. Non è così, e il paragone che fa il nostro amico è provocatorio, ma abbastanza stupido e vuoto, perché non è la stessa cosa. Un conto è incidere sulla cultura per quello che riguarda, per esempio, il linguaggio che viene utilizzato, la modalità di fare intrattenimento. Ora, fa un parallelismo, raga, è vero che noi ci piace tanto ironizzare su tutto, però poi anche avendo davanti ben presente, certo, il tipo di
parallelismo, è vero che certe cose sono sempre state in un certo modo, e poi però si sono riusciti a cambiare anche, no, moltissime cose. Quindi noi,
Emilio,
sappiamo,
interpretiamo
la realtà,
di potere,
e sappiamo che
io sto con te ma sugli equilibri di potere,
però
Ma sai cos'è? Io non parlo di te, no, però dico, ogni tanto, quando tu analizzi i fatti del giorno, la tua vita, arriva sempre, no, il capiscione che ti dice: ma tu lo sai che è così perché gli interessi, lo sappiamo che quello non ci veniva a spiegare, sì, un cazzo,
infatti,
lo sappiamo.
Il fatto
che
uno
così
non dica non è che viva sulle
lo sappiamo,
nuvole.
Funziona così, ma il fatto che funzioni così
non vuol dire
che io devo dire, vabbè, ragazzi, funziona così, e allora va bene così. Nessuno lo sta dicendo,
e il capiscione noi lo sappiamo benissimo rimettere al loro posto, perché molto spesso è una persona, con tutto il rispetto, perché poi l'ascoltatore deve ascoltare, a meno che non faccia dei lavori analisi geopolitico, diciamo, ascolta e fa una chiacchiera da bar e riduce a basta con queste armi, oppure il mondo deve cambiare.
Grazie al cazzo,
lo sappiamo che il mondo deve cambiare.
Vorrebbe fare una, vabbè, però lo cambiamo noi il mondo, non è che lo cambia.
Certo che oggi
solo
basterebbe non fare una politica da bar, sì. Poi i commenti da bar noi ci possiamo pure concedere.
Vorrebbe fare non è che per forza bisogna, cioè non è che l'Iran doveva essere bombardato per forza, cioè nel senso, anche all'interno della
certo
dinamica, quindi voglio dire, ci sono politiche diverse,
certo,
Sanchez
no,
per esempio rappresenta una politica diversa, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, però si può fare, cioè non è che perché se no sai cosa c'è, che in questi discorsi qua, no, di chi ti dice ma ha sempre funzionato così, sembra un po' che ci sia, anche per chi non è d'accordo con quello che accade, che ci sia un po' l'ineluttabilità, no, l'inevitabilità di certe cose,
un po' un fatalismo,
insomma. Non è detto per niente che debba essere, è pure vero
che chi ha attaccato l'Iran ha condannato,
ma non è fatalismo,
Putin, e per carità, lì c'è un potere, c'è un dittatore, ci sono tante persone, sì, che soffrono, ed è giusto appoggiarle e dare il nostro aiuto, però è pur vero che se la vedi proprio da un punto di vista politico è un attacco a,
sì,
un paese sovrano,
ma
così,
sì,
come Putin,
sì,
ha fatto,
sì,
in,
no,
Ucraina,
non c'è dubbio. Beh, sicuramente Frida Kahlo, sai quanti fanculo ai maschi diremmo insieme. Valeria vuole chiacchierare un po', vorrebbe
Frida
chiacchierare un po' con Frida Kahlo, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Frida,
a me in particolare fa specie come l'ONU sia stato calpestato e completamente ignorato.
L'ONU ormai da tempo, ormai non conta più un cazzo.
Anche la prospettiva di avere delle sanzioni contro Israele, contro,
e l'Europa
Stati
uguale,
Uniti, che vengono comunque fatte, no? Vediamo quando la Russia.
No, ma l'Europa sta lì che dice: bah, ci hanno informato, abbiamo saputo. Sì, vabbè,
sì,
non
quando
lo so.
L'hanno fatto.
Leonardo da Vinci, solo per fargli una e un'unica
domanda.
Vai.
Ma 9x9 farà?
Nell'arancio c'è la vitamina C. Allora, Domenico, purtroppo il diritto internazionale è solo un pezzo di carta, come sempre stato, va la legge del più forte,
no,
che sia una monarchia, una democrazia, un'oligarchia, una dittatura.
No,
vedi,
non è
però,
vero.
Vedi però che cosa viene fuori.
No,
fuori,
ma non è. Eh sì, ma
è
io però ho l'arte della parola. Cioè, non è vero, perché Sanchez, per esempio, che poi uno potrebbe andare anche a discutere, no? Perché io ti dico, Sanchez fa parte dell'Europa, tu ti sottrai teoricamente a Lascia perdere che oggi gli equilibri dell'alleanza a noi potrebbero non interessarci e vorremmo magari cambiarle, sono d'accordo. Però ti dice, io non ci sto, ok? È un paese europeo. Come ben vedi, se è si è avvalso di un diritto della Carta Internazionale di poter rifiutarsi, si è avvalso del diritto internazionale che esiste, va preservato e osservato, è diverso.
Molto
è
bene.
Molto diverso.
Arriva anche Rob Zombie su Radio Rock alle 8.52 con la sua Dragula.
Radio Rock Podcast.
Dragula Rob Zombie su Radio Rock, una classe politica di cartoni animati, ci scrive una, sì, una persona, una signora, un'anziana signora. Ma andasse a fanculo, cattivissimo me, Gru Crosetto, signor Carlo. Allora, una cosa buona, Paolo, di questo attacco all'Iran: niente più droni iraniani sull'Ucraina. Attenzione, attenzione.
Sì, proprio a volerne trovare,
a voler trovare una. Allora, attenzione, la verità è che tutti sapevano, ma se volevano le va, Crosetto, Darka. Ci scrive qualcun altro, va bene. Tajani, in un mondo normale, avrebbe potuto fare solo il chianchiere.
Il cos'è il chianchiere?
Il chianchiere,
no?
E che
chianchiere.
Cos'è?
Oh, ieri, ragazzi, devo dire la verità, ieri ero, mi sono messo sul certo punto, sono tornato a casa. Ragazzi, ogni tanto ci sta, eh. Mi sono sdraiato sul divano, lo ammetto, ero con un chianchiere, mi sono versato un buon bicchiere di tisana, ho messo
i chianchi.
No, permettimi di dirtelo, mi sono messo su un bel vinile brasileiro, brasileiro. E ho letto delle pagine gustose di un libro che oggi presenteremo qui in trasmissione più tardi alle 9.30, il libro della settimana, Yasmina Rezza, Da nessuna parte, edito da Adelphi, un libro bellissimo che racconta, per chi conosce Yasmina Rezza, è il primo libro, è in realtà è una ristampa di due suoi libri pubblicati tra gli anni, metà anni 90 e primi 2000, in cui racconta molto di sé. Quindi è un libro scritto in prima persona in cui racconta, ci sono delle pagine, ragazzi, commoventi e straordinarie, quindi ve lo consiglio. Però messo su nel frattempo, perché mi sto leggendo anche Bambino a Roma, il libro di Chico Buarque. Sapete che Chico Buarque, grandissimo, forse ne avevo già parlato, grandissimo cantautore brasiliano, ha passato, diciamo, più o meno intorno ai suoi 8, 10, 12 anni a Roma, perché il papà era venuto a lavorare all'Università La Sapienza, papà che era uno storico, nonché critico letterario, è venuto a lavorare qui e aveva fatto, e quindi lui racconta di questa Roma pazzesco, di questa Roma degli anni 50, primi metà anni 50, con questi cinema, racconta del Rex, per chi se lo ricorda, a Corso Trieste, con la cupola che si apriva perché si poteva fumare dentro le sale, tu fumavi dentro la sala, poi dal primo e secondo tempo si apriva sopra, vedevi, se la sera vedevi la luna e le stelle, e ovviamente andava via il fumo, poi si richiudeva e poi si riapriva a fine spettacolo, e i ristoranti del quartiere Salerno Trieste, insomma, di Roma, le passeggiate, un libro molto molto carino di Chico Buarque, edito da Feltrinelli, uscito da qualche settimana, si chiama Bambino a Roma. Va bene, vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600. Vai,
buongiorno, sentiamo. Poi scusate, i servizi segreti che ce li abbiamo a fare? Cioè, io questo mi chiedo. Mi pare di aver letto che qualche giorno prima degli attacchi la Cina ha ritirato tutti i suoi diplomatici dal Golfo e ha sconsigliato i viaggi.
Sì.
Quindi
sì,
vuol
sì.
dire che...
Poi sai, quando ti dicono, ma i finocchi... I finocchi in che senso? Non ho capito.
La verdura, forse,
finocchi,
no?
Beh, la verdura. Quando ti dicono, dice, ma i tavoli delle trattative diplomatiche, bisogna vedere pure come li si conducono i tavoli delle trattative, perché se io una trattativa la conduco così, e ti dico, allora tu ti devi disarmare, devi fare, beh, quella non è una trattativa. Poi dice, no, non voglio, adesso io voglio difendere, però dico, bisogna vedere pure come sono state condotte queste trattative prima di bombardare, no?
Tajani praticamente Barney dei Flintstones, che è uscito dal cartone animato e è diventato un essere umano.
Senza birra, diciamo.
Stesso sguardo.
Barney senza birra.
Vabbè. La perla di Tajani davvero lascia senza parole quando dice, a causa dei droni iraniani, non affacciatevi dalle finestre.
Sì, quello è bellissimo.
A Dubai.
È Allora, ma se siete a Dubai, non affacciatevi, mi raccomando, alle finestre se vi trovate a Dubai.
Radio Rock Podcast.
Bene, allora, Deftones, c'è su Repubblica di oggi un'intervista a Zarna Fisi, grandissima scrittrice iraniana, l'autrice, tra gli altri, i romanzi di Leggere Lolita Teheran, che vive in esilio negli Stati Uniti ed esorta l'Occidente a sostenere la società civile del suo paese. Dice: solo con il popolo si può cambiare il destino dell'Iran. Molto interessante. La questione non è solo abbattere il regime, ma la mentalità delle persone formatesi in un luogo dove il pensiero totalitario è dominante. Le vite dei prigionieri politici sono più in pericolo che mai e dobbiamo aiutarli, e serve riconnettere la gente a internet, che ovviamente come prima cosa dal regime è stato subito oscurato appena iniziati gli attacchi. Io vi ricordo che giovedì 9 aprile Radio Rock presenta Dizzy in concerto al Monk Roma. Dopo il sold out dello scorso anno, la band di Brighton torna nella capitale per un unico imperdibile show. Non perdere il tuo biglietto, perché manca poco più di un mese, ma ve lo dico, si va verso il sold out, quindi insomma mi raccomando, poi non dite che non ve l'ho detto. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. giovedì 9 aprile Dizzy in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Miri 35, ed è un evento Radio Rock. Vediamo chi c'è. Allora, non va bene, manco per il cazzo, eroe, direttore, ci scrive Paolo. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai, vai, sentiamo ancora, vai.
Secondo me, ragazzi, la cultura, sì, è vera, dobbiamo cambiare noi. Cioè, dà fastidio proprio sentire ormai quando parli. Ha visto quello, ha fatto, vabbè, ma è normale. Ha visto il Vaticano, ma è normale. È questo assuefarsi al normale, che, cioè è questo anormale che sta diventando normale, che preoccupa.
Però molto bene, non si dice il capiscione, ma si dice ersapienza, dice Gianfranco. Bisognerebbe cominciare ad andare a votare, basta con questa stupidata del dire che non si va a votare, Andrea da Milano, perché sono tutti uguali, le cose si cambiano con il voto, a chi volete voi, ma votate.
Totalmente d'accordo.
Scrive Andrea da Milano.
Bravo Andrea.
Sentiamo ancora chi c'è, via, vai, sentiamo, vai.
Buongiorno ragazzi, premesso che il diritto internazionale si è andato a far frigge già da un sacco di tempo, ma sì, questa è una guerra che comunque in qualche modo doveva scoppiare, perché qui c'è un discorso, cioè qui noi già ci stiamo dentro la terza guerra mondiale. E con questa mossa Trump, che tanti si pensano che è matto, ha levato il petrolio alla Cina, i droni all'Iran.
Sì, però noi continuiamo, Massimiliano, a giustificare questi comportamenti, sulla base tocca levare il petrolio a Venezuela, tocca levare il petrolio, continuiamo
poi c'era un articolo
con questi atteggiamenti di, come dire, quasi giustificazionisti.
Sì, interessante, di Gatti Torri, che diceva anche questa cosa di dire sempre siamo già nella terza guerra mondiale, siamo già all'interno, in realtà non aiuta, perché va in qualche modo a plasmare questa normalizzazione della violenza che dicevamo, che non vuol dire non vedere che nel mondo stanno succedendo le cose tremende, però almeno proviamo a non anticipare non normalizzare una serie di cose, no?
Per esempio l'olocausto, no? Tante cose brutte che sono accadute nel passato, orribili, no? Come per esempio l'olocausto, cosa per terribile che è stato, ovviamente, cosa ci avrebbe dovuto insegnare a non ripetere certi errori, no? Sì. Quindi è chiaro che le cose ripetute nel tempo assumono una gravità diversa rispetto a quelle che già sono successe, perché è chiaro che una cosa che succede, uno può dire vabbè, allora adesso però abbiamo imparato,
non avevamo calcolato, esatto.
Anche perché è successo, sono cose che sono capitate 70, 80 anni, non è che sono capitate 500 anni fa, quindi voglio dire, il fatto che non si sia
comunque rispetto al passato, è sempre stato così, ma rispetto al passato. E adesso abbiamo un tizio al capo del paese più importante al mondo, che è un dittatore come Putin, cioè decide di fare delle cose come tante, il 100% delle cose che ha fatto finora, come questa guerra, senza averne i poteri, semplicemente scavalcando il congresso degli Stati Uniti. Lui lo fa, poi magari un giorno.
Ma lui è stato. Ma no, ragazzi, lui è stato. Non è che è capitato lì per caso, lui è stato eletto dal popolo.
Così come è stato eletto,
può essere mandato a casa. Per questo io dico che dire è sempre andata così è una cazzata. Sentire dire che è sempre andata così è una cagata pazzesca. Se vuoi la pace, vota per chi per gli uomini di pace. Il mondo si può cambiare, l'abbiamo sempre fatto. Il chianchiere, dato ci scrive Giacomo, è il macellaio.
Sì, mi è arrivato anche un messaggio.
Perché la chianca è la macellaio. Beh, effettivamente, sì. Però Tajani c'ha un po' la faccia da macellaio.
Macellaio.
Sai quel bel macellaio
di fiducia.
Di quartiere, sì. Che ti dice: ti taglio, come dicono i macellai? Non lo so, non mi frequento.
Taglio un pezzo
e te lo metto tutto.
Taglio la gola.
No, ecco. Non dicono.
No, quello è un altro.
No, non ci permetteremo mai di dire che taglia. Però Tajani, che ne so che
la
fa.
La parte più tenera.
Ti taglio un, che ne so, un dito e te lo metto in culo. Come dicono i macellai?
Non lo dicono questo.
Allora, effettivamente Tajani somiglia a Barney degli antenati.
Sì, dei Flintstones.
No, degli Flintstones.
Degli antenati.
È proprio vintage.
Gli antenati. Allora, il libro di Settimo Scorso lo sto leggendo, molto bello, L'era dell'acquario. Quello di oggi come si chiama? Fatti gli affari tuoi, come si chiama? Allora, no, si chiama Da nessuna parte, Yasmina Reza. Vai, compra tranquillo, Carlo, che avrai pane per i tuoi denti. Poi lo leggi velocemente perché è un libricino, si legge veramente in un paio di giorni. Il ministro Crosetto viene da un paesino della provincia di Cuneo, ricordiamolo.
Grazie,
non Torino.
Informazione.
No, perché io prima ho detto Torino, non Torino. Vicino Cuneo. Vicino Cuneo. Ho prenotato da Bicce. Allora, i finocchi gustosi, anche crudi, ci scrive qualcun altro.
Ma che è mosto?
Direttore, non ti permettere. Ne parlavamo prima, no?
Sì,
non
però,
ti permettere di mettere la musica interrompendo Tirocchi, ci scrivono. Vai, sentiamo ancora Alberto.
Sembra evidente che Trump e Netanyahu si sentano come Hitler e Mussolini.
Sì.
Stanno trascinando il mondo dritto dritto nella terza guerra mondiale.
Sì.
E purtroppo.
Poi cos'altro?
Purtroppo i nostri leader, i leader europei, sono quelli che sono, cioè degli zerbini, degli yes men, delle persone senza midollo. Che non hanno la forza e forse neanche l'interesse personale a schierarsi contro questi due superpoteri.
Bene, chiaro. Allora, pensa Maurizio che 2 minuti prima che tu lo dicessi avevo inviato un messaggio a mio suocero, pensa, che da antiamericano aprioristico difendeva la posizione di Putin e ora è contrario a queste azioni in Iran, chiedendogli che differenza ci fosse secondo lui tra l'attacco preventivo di questa mattina e l'azione di Putin.
E che ti ha risposto?
Adesso lo sveleremo più tardi, è una sorpresa, diciamo così, no? Lasciamo un minimo di... Oh, Crosetto ha fatto il militare a Cuneo, ci scrivono. Attenzione,
grazie.
3 anni di militare a Cuneo. Se una mattina ti svegli e non vedi il sole, o sei morto o sei il sole. Se invece non ti affacci, probabilmente sei Tajani.
Bella, mi è piaciuta questa.
Non lo so, vabbè. Comunque,
Tajani è il saldabici della geopolitica. Quando pensavo di aver visto tutto...
Sì.
Con un Di Maio, Tajani gli sta dando 2 piste. Veramente...
Sì. Bello.
Wow.
Il canchiere di Siviglia, ricordano giustamente.
Bella,
che
grande opera.
Grandissimo macellaio spagnuolo, no? Il canchiere di Siviglia. Somiglia al macellaio di Febbre da Cavallo. È vero, somiglia un pochino, bravo Andrea, al macellaro di Febbre da Cavallo. Il nuovo singolo con l'allegria tipica del Muro del Canto, aggiungo, dice Andrea. Sì, quello sì, senz'altro.
Vabbè, però, visto il tema del brano.
Il capiscione con l'aria sulla quarta corda. Attenzione, vai, sentiamo il capiscione.
Io vorrei sentire l'intervista a Leonardo da Vinci solo per sentirgli dire... Treno.
Ingegneri.
Quei poracci dei tedeschi, che poracci non sono, ce l'hanno addirittura nella Costituzione, la difesa e il supporto ad Israele in ogni condizione. Cioè, è un po' più complessa la situazione, sempre viva Sanchez.
Costituzione no, però insomma la chianca che sarebbe la vagina, no? La vagina.
No, abbiamo detto prima, la macelleria.
Diciamo i succhi, il macellaio, no? La chianca è la vagina. Attenzione ragazzi, non toccare la vagina che è sporca, non toccare la vagina, vai sentiamo.
Comunque raga, voi state a rompere le palle a un personaggio che è rimasto così deluso che non ha preso il premio Nobel per la pace, che mo che fa? Guarda pace e non ce ne capisce in cazzo.
Sì,
poi
forse
se lo intervisteranno è preparato pure.
Forse è così.
Per fare la
forse
pace bisogna preparare la guerra.
Forse
la
colpa è nostra. Jim Morrison.
Bravo, grazie
allora, tra l'altro qualcuno ci scrive che Crosesso Crosecco e Vandecchi hanno la stessa voce. Allora, Crosesso e Vandecchi hanno la stessa voce, secondo alcuni di voi. Ma no, non hanno la stessa voce.
No, cazzo, non mi sembra. Tra l'altro l'accento è diversissimo. Radio Rock
Podcast. La Shaker con Lucky Number è una novità, è un singolo nuovo per i Gola Shaker, tratto da Wormslayer, nuovo lavoro della celebre formazione psych rock londinese, 2 anni dopo, a 2 anni di distanza dal precedente Natural Magic. Allora, c'è invece l'amico Angelo, molto interessante il suo contributo, che ci scrive: signori, caro Ale, caro Mauri, la guerra si ferma secondo le idee di sinistra, bandiere della pace e mazzafionde, sempre. Ma io beh, penso una cosa, Angelo, che per fermare la guerra basterebbe non iniziarla tante volte, nel senso che, nel senso che
non è un
uno inizia la guerra, ma poi tra l'altro guarda i meccanismi.
Poi da quando in qua è desiderare la pace è diventato un minus, io non riesco a capire.
Un disvalore, una cosa... Una cosa di... No.
Dovrebbe essere un valore condiviso, non solo della sinistra.
Quello, capito, sembrava.
Sono dei meccanismi adesso che stanno venendo fuori, no?
È strano.
Cioè, questo discorso qua, per esempio, della guerra preventiva, no? Guardate, ragazzi, è applicato tantissimo, nel senso... Io,
ma noi stiamo ragionando anche sull'arresto preventivo.
Vengo a casa tua, no? Entro dentro casa tua. Ti occupo casa, che ne so, e poi dopo tu arrivi, magari, che ne so, mi dai uno spintone, cioè, vedi, questo è un violento, bisogna arrestarlo, bisogna punire, esatto. Cioè, ragazzi, qui siamo al ribaltamento più totale di tutto. Poi ovviamente questo non deve suonare, perché poi ovviamente tu dici questo, cioè, là sei un amico del regime teocratico, dei Khamenei, degli arresti, cioè, perché purtroppo qui non si riesce più a ragionare in modo complesso, no? Si ragiona soltanto per schieramenti. I protagonisti sono tutti, ci scrive qualcun altro, un signore, sono tutti vecchi che fanno la guerra con contorno di giovani che non hanno mai lavorato un'ora in vita loro. Cioè, lui la interpreta così, dice: questa guerra chi la fa? La fa i vecchi, la fanno i vecchi che non hanno più niente da chiedere. Che però bisogna pure vedere, perché sono vecchi e vecchi. Bernie Sanders, per esempio, non ha mai detto: non è che se sei vecchio automaticamente dici stronzate o vuoi fare la guerra. Così come ci sono tanti giovani che vogliono fare purtroppo la guerra,
che hanno lavorato,
e altri che non vogliono. Quindi voglio dire, però le alternative ci stanno se uno le cerca.
Ma poi non ho capito questa frase: non hanno mai lavorato un'ora in vita loro. Che intende?
Sono i giovani che circondano questi. Quei giovani circondano
lì.
I vecchi che non hanno mai lavorato un'ora. In vita loro, vabbè. Ragazzi, è così.
Quindi si salva allora, solo la fascia di mezzo.
No, forse nemmeno. Arrivano gli A Perfect Circle. Questa è Weak and Powerless.
Radio Rock Podcast.
Vabbè, capolavoro di Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2. Allora, ragazzi, tra pochissimo il libro della settimana avremo Gianni Montieri con noi, poeta, scrittore campano, residente a Venezia. Collaboratore di testate come Il Manifesto, Squire, The Passenger, si occupa anche di formazione presso la Scuola del Libro e tra l'altro grandissimo tifoso e appassionato di calcio e del Napoli, per la quale squadra scrive su varie testate, tra cui Ultimo Uomo. Ci parlerà di questo libro fenomenale di Yasmina Reza, che se non conoscete è un'autrice assolutamente da approfondire, celebre drammaturga che ha scritto anche però dei romanzi molto molto belli. Tra l'altro lei è di origine iraniana, perché il papà era iraniano, ebreo iraniano, nato a Mosca, e la mamma ungherese, quindi insomma diciamo che avevano una... Sicuramente ha avuto, diciamo così, una famiglia sparsa per l'Europa, dicevo, romanzi, ma soprattutto nota come scrittrice teatrale, e che insomma ci regala oggi la ripubblicazione tramite Adelphi di 2 suoi scritti, diciamo così, chiamiamoli giovanili, in cui racconta molto però di se stessa, e ci sono delle pagine, ragazzi, veramente molto molto commoventi, delle riflessioni sul tempo veramente incredibili. Ne parleremo tra pochissimo con Gianni Montieri. Il libro si chiama Da Nessuna Parte, del libro della settimana a Radio Rock oggi martedì 3 marzo. Ragazzi, noi ci salutiamo con Ale Mauri da Milano, che ritroveremo domani mattina.
Ciao ragazzi, domani. Ciao, ciao.
Grazie, grazie.
Oh, mi raccomando, attenzione, attenzione. State molto attenti.
Esattamente.
Rilancio.
Quindi l'appuntamento è a domani alle ore 6, rigorosamente, con il The Rock Show dagli studi di Milano. Poi alle 7 arriveremo io e Martina qui a Roma e saremo in onda su Roma e su Milano. Adesso arriva la novità di Youngblood e poi, appunto, torniamo con Gianni Montieri per parlare del nuovo libro di Yasmina Reza, Da nessuna parte, fra poco qui in studio con noi
Radio Rock Podcast.
Eccoci, rientriamo, 9:44 minuti, questo è Radio Rock, questo è il The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo, con me in studio Martina Caronna. Qualcuno ci scrive, no dai, questi sono gli Oasis, non è Youngblood.
Anche ieri ce l'avevamo
detto, il ballatore sì. Di Youngblood, va bene. Allora ragazzi, il libro della settimana, come anticipavamo poco fa, il libro della nostra amata Yasmina Reza, che tra l'altro, insomma, presentiamo molto spesso qui a Radio Rock, ogni qualvolta ad Elfi, perché ad Elfi sta pubblicando tutta l'opera di questa straordinaria drammaturga, ma che, insomma, drammaturga perché ha avuto grandissimo successo con le sue opere teatrali, ma che in realtà, insomma, come dicevamo anche prima e come abbiamo già detto varie volte, ha scritto dei romanzi meravigliosi, qui alle prese con qualcosa di un po' diverso, e a raccontarcelo, come vi abbiamo anticipato, c'è Gianni Montieri in collegamento telefonico. Ciao Gianni, buongiorno, benvenuto a Radio Rock. Come
buongiorno.
Stai?
Buongiorno, buongiorno a voi, buona giornata. Grazie per l'invito.
Senti Gianni, io partirei subito, anche se insomma qui a Radio Rock un po' ne abbiamo parlato, ma se dovessi raccontare a qualcuno che ancora non la conosce Yasmina Reza con una parola o con un concetto, insomma, quale sceglieresti e perché?
No, la parola io direi semplicemente una scrittrice meravigliosa, perché è capace di muoversi su più livelli. Quest'ultimo libro poi vedremo come lo conferma, perché come dicevi tu in apertura, sì, è conosciuta soprattutto come drammaturga, la sua opera più vasta è nel campo della drammaturgia, però è bravissima come romanziera, è bravissima anche come scrittrice dal passo rapido, come succede in questo libro che è molto più intimo, e di fatto questo Da nessuna parte nuovo, che è un memoir, dove però il talento che lei ha per mostrarti un personaggio sulla scena, anche prima di descrivertelo sulla scena teatrale, te lo fa vedere con una semplice frase, così come in questo libro dove parla di se stessa, forse per la prima volta, dove racconta di cose della sua famiglia, della sua storia personale, anche lì una semplice frase funziona quasi come funzionano le poesie più riuscite, no? Ti consente di accelerare a te lettore, di inserirti con il tuo immaginario in questo mondo, ma questo succede soltanto se dall'altra parte c'è una scrittrice di talento.
Io penso, sai Gianni, che come fa spesso, anzi ne ha fatto la sua cifra stilistica Carrère, che parla, che scrive in prima persona, lei non utilizza questa modalità, ma anche lei qui in queste pagine mette molto a nudo se stessa, la sua vulnerabilità con grandissima lucidità, e devo dire ci sono delle pagine che riflettono, ecco, sullo scorrere del tempo, no? Verrebbe da prustiane per certi versi, che sono di una, che sono come dire, che ti straziano proprio in senso come dire, drammatico, ma anche positivo, ti fanno riflettere, no? Sulla caducità delle cose, il rapporto con i figli, il rapporto col padre che è morente, insomma sono delle pagine veramente molto molto intense, anche se con brevi pennellate, con capitoli molto molto veloci, che tra l'altro ben si adattano a questi tempi così un po' convulsi, no? che viviamo, però restituiscono un quadro di un impatto emotivo pazzesco.
Sì, è un libro, come dici tu, è a tratti sì straziante, commovente, però è commovente proprio per, secondo me, al di là del contenuto, che comunque è così intimo e non abbiamo mai letto Yasmina Reza in versione così intima, è proprio il modo in cui lei ci fa entrare in questo racconto intimo. Il tema principale, tu ne hai accennato, il tema principale è proprio lo scorrere del tempo. Yasmina nelle pagine a un certo punto scrive, l'ha detto anche nella conversazione che abbiamo avuto qui a Venezia qualche giorno fa, credo di avere un problema con una battuta, credo di avere un problema col tempo che passa. In realtà questo poi è raccontato bene in tutto il libro, perché lei a un certo punto lo scrive in un breve paragrafo dove ci collochiamo rispetto al tempo, il tempo l'unica questione, e lei dice che il tempo può essere controllato sì in letteratura ma nella vita no, e questa cosa un po', ecco, tornando allo straziante, un po' la strazia. E lei parte dalle sue origini dicendo praticamente che non ne ha, da lì viene il da nessuna parte, perché essendo nata da genitore, il padre è nato a Mosca, ma poi è vissuto a Samarcanda, si è spostato molto, sua madre è nata in Ungheria, tutti e due ebrei, ma tutti e due non praticanti la religione ebraica, si sono sempre spostati, nessuno dei due particolarmente legato al passato, entrambi hanno voluto garantire ai figli, Yasmina e gli altri due, un presente e un futuro che fosse libero. E Yasmina questa cosa la racconta bene, cioè io e miei fratelli siamo sempre cresciuti senza il fardello delle origini sulle spalle, no? Io non il libro comincia con non conosco nessuna lingua, e addirittura ai miei figli cantavo le ninna nanna in una lingua inventata perché non ne conoscevo, e non avendo neanche il peso della religione, di una fede sulle spalle, ha permesso a loro tre di crescere liberi. E l'altro grande tema, poi stando sul tempo e su questa cosa delle origini, è quello dell'infanzia, perché l'infanzia è qualcosa che è sempre per Yasmina è sempre destinata all'oblio, ma quell'oblio per lei è quasi un desiderio, lei non è legata per esempio al fatto che quando noi ci guardiamo indietro, no, guardiamo le foto, per lei non ha alcun senso guardare le foto di cose del passato o ripensarci. C'è però uno struggimento sull'infanzia destinata a svanire, sia quella sua, della quale non c'è più nulla, nel senso che è alle spalle, e però lei già vede, raccontando dei figli che sono ancora piccoli in questo libro, l'altra infanzia destinata a sparire, cioè quindi l'infanzia è sempre qualcosa che sparirà e per la quale non si può far altro che provare una sorta di malinconia non del tutto negativa però.
Tra l'altro devo dire che questo approccio così potente, così forte, con questi appunto capitoli molto brevi, non cade mai nel sentimentalismo, è sempre molto diretto, molto lucido, molto, sono delle riflessioni poi sicuramente che insomma uomini e donne di grande sensibilità hanno fatto spesso, no? Sull'evidenza della cosa terribile. Cioè non solo la morte di una persona cara, ci sono delle pagine sul padre che sono veramente meravigliose, bellissime, questo senso un po' di decadenza, anche questo rapporto, no, con la musica che entrambi avevano, che li legava, però anche con i figli, perché poi in definitiva sai, un figlio che cresce è un po' come perdere, no, quella persona lì per averne un'altra poi a fianco a te che non è più quella di a cui eri affezionato.
Assolutamente sì, e c'è una frase dove sintetizza bene sia quello che tu dicevi rispetto al rapporto col padre, al loro legame con la musica, al legame col padre che invecchia, che insomma questa vita che sta per andare a finire, e con i figli che crescono. C'è una frase a un certo punto dove lei dice, un altro capitoletto brevissimo di mezza pagina, che comincia con il dolore è contiguo alla gioia, che è stupendo, ed è proprio esattamente quello che tu dicevi, cioè così che nei figli che crescono vedi già quella cosa, il senso di perdita, no? Di qualcosa che per un certo verso ti appartiene in un modo, l'infanzia dei tuoi figli che sono piccoli ma destinati a crescere, a diventare comunque un'altra cosa. E il dolore continuo alla gioia significa esattamente per Yasmina, e poi da lettore anche per me sinceramente, che tu nella gioia più grande, nel momento di gioia più intenso, più bello, più commovente, vedi già la sua fine. Cioè dentro quella gioia sai già che finirà, in qualche modo lo sai, anche se non lo sai lucidamente, no, lo senti, e perciò è contiguo, perché quando quella gioia immensa, bellissima, finisce, dopo può darsi che ci sia il dolore, può darsi che ci sia qualcos'altro che non ti piace più come quella gioia, però la gioia al suo interno contiene già quella cosa.
E poi,
e se ci pensi, è una cosa stupenda, perché lo sintetizza in una frase, sì, di sei parole.
E poi devo dire che, come tutti i grandi scrittori, c'è all'interno, a consolarci, no? In qualche modo il collegamento ad altra grande arte, no? Ti viene voglia, dopo aver letto questo libro, di riprendere in mano le pagine di Balzac che sono citate da Yasmina Reza, sì. La musica dei grandi autori, a lei piace molto la musica classica, quindi classica. Insomma Mozart, Beethoven, di cui si parla in un breve racconto che dà il titolo anche
alla seconda parte
del libro, quindi insomma come dire, anche la possibilità poi di aprire il mondo e di farci consolare, no, dall'arte in qualche modo.
Sì, assolutamente sì, perché poi succede sempre, e tu l'hai detto bene, e quando leggi una grande scrittrice, un grande scrittore, quasi sempre questa cosa tra le altre ti riporta a cercare un libro o citato direttamente o che comunque l'ha evocato, perché quel passo di scrittura ti ha fatto venire in mente qualcos'altro che hai letto tempo prima, perché ti rimanda a una poesia, perché per tanti motivi funziona proprio così. Però questo funziona sempre quando siamo davanti, secondo me, alla grande letteratura, perché la grande letteratura è come una mappa, cioè tu dai Yasmina Reza, puoi saltare a Balzac, puoi venirti in mente Proust, puoi andarti a sentire la sonata numero 39 di Beethoven, anche se sei uno come me che non è un grande esperto di musica classica. Però io la prima cosa che ho fatto quando ho letto il libro è stato andarmi a sentire questa sonata, perché è un modo di più per entrare nelle pagine, cioè lei apre verso di te raccontandoti una cosa, tu lettore, se ti piace quello che stai leggendo, puoi aprirti verso la scrittura entrando con qualcos'altro.
E da, diciamolo che il papà, da appassionato di musica, ha passato questa passione alla figlia, provava, si cimentava con la Amber Clavier, e a un certo punto racconta lei di aver sognato il papà che incontra Beethoven dopo la morte, che gli dice: ma come ti è venuto in mente, di come hai osato, no, cimentarti con la mia opera?
È stupendo, quella cosa è molto sia commovente che divertente, per cui Yasmina Reza è sempre anche divertente, anche in questo libro qua, anche negli aspetti, che ho un libro ovviamente, diciamo prima, straziante, con passaggi anche malinconici, però c'è nel modo di scrivere di Yasmina e nello suo sguardo c'è sempre qualcosa, secondo me, di ironico, di divertente, come quando per esempio racconta una cosa molto intima e anche dolorosa lei va a trovare questa amica che sta molto male, che sono gli ultimi giorni della sua vita, l'ultimo periodo della sua vita, e lei si mette già da un'altra parte, questa amica che dice: voi siete vivi, gli altri sono vivi, fanno le cose, io sto di qua, che non è ancora la morte, che è un'altra cosa. Questa amica non trova consolazione neanche nella religione, perché non è mai stata. Poi Yasmina, nel modo in cui scrive questa cosa, ti fa vedere anche un aspetto divertente, cioè di come l'amica vede Yasmina, no? Che c'è quasi come dire: cosa vieni qua, che sei ancora sei giovane, sei abbronzata, vieni qua da me che sto morendo, no? E c'è sempre questo tratto qua. Oppure quando, per esempio, una cosa che a me ha fatto molto ridere, mi ha fatto pensare al teatro, verso la fine, una delle ultime pagine, un paragrafo comincia con: apre la porta e dice: amo la guerra e te. E allora, quando, conversando con Yasmina, ho detto: questa cosa qua è proprio una cosa come quando succede sul palcoscenico del teatro, no? Qualcuno entra e dice una battuta stupenda, e lei dice: sì, però questo l'ha detto veramente mio marito, e ha raccontato, mi è piaciuto molto quando l'ha detto.
Senti,
però è proprio quello che ti fa capire il suo passo.
Gianni, io tra l'altro questo senso di non appartenenza, no? È evidente già dal titolo, cioè è francese ma non è francese, il papà era ebreo iraniano, nato a Mosca, la mamma ungherese, questo non avere radici, no? È una roba, anche tu insomma, che so che evidentemente hai vissuto a lungo lontano dalle tue radici, no? A Milano, a Venezia, è una roba su in qualche modo nella quale ci si può rispecchiare, no? Questo senso di non appartenenza.
Sì, io devo dire di sì, io mi ci rispecchio molto, e forse dentro di me c'è un desiderio di appartenere ancora meno, perché anche per contrasto al fatto che adesso continuamente ci raccontino che bisogna appartenere a qualcosa, sì. a dei gruppi, alla nazione, per non dire dell'orribile concetto di patria che ogni tanto ci propinano totalmente modificato. Ecco, io sono più per quello che diceva Bolaño: la mia unica patria sono i due miei figli e qualche immagine, qualche volto che ogni che ricordo e che ogni tanto dimenticherò, che è tutto quello che bisogna fare con la patria. Ma la stessa cosa è per l'appartenenza. Ecco, io secondo me non appartenere o comunque non essere particolarmente legato alle proprie radici, che poi non c'è niente di male, però c'è un modo morboso a volte a cui ci si sente legato a queste cose, secondo me ti dà una maggiore libertà. Ti dà una maggiore libertà e ti consente anche forse di essere più onesto e più aperto alle cose destinate a venire nel tempo, secondo me. Meno rigido, più facile accogliere gli altri quando non sei troppo legato a questa cosa dell'appartenenza. Invece è molto meglio essere accoglienti che appartenere.
Senti Gianni, un'ultima cosa prima di lasciarti, ma curiosità, prima ne commentavamo, tra l'altro tra le grandi questioni, no, che in qualche modo ci riconciliano con la vita, sono l'arte, naturalmente, abbiamo detto della musica, la grande letteratura, no? Quindi Yasmina Rezza, in qualche modo ci curiamo così. C'è anche per te, per esempio, la passione per il calcio, no? Per il Napoli in particolare. Quali elementi ci sono in comune tra, per esempio, tra calcio e poesia? Cioè si può fare un parallelismo in qualche modo?
Sì, secondo me c'è, per me anche una fissa, perché molto spesso quando scrivo di calcio ci infilo dentro le poesie e non di rado è capitato che ci siano poesie mie che abbiano a che fare con il calcio. Guarda, c'erano tante cose in comune. Intanto, se partiamo dalla una cosa magari un po' filosofica, però il calcio si gioca su un rettangolo, la poesia si gioca su un foglio bianco che spesso è rettangolare. Ci sono delle regole, in entrambi i casi è meglio che tu le conosca bene, in entrambi i casi, conoscendole bene, se sei uno molto bravo puoi permetterti di disattenderle, eccetera eccetera. Poi a volte succedono delle cose nel calcio come in altri campi che ti fanno pensare alla poesia, ma non perché uno debba dire questa, come spesso si dice senza pensarci, no, questa cosa è poesia, lo diciamo anche di un piatto, sì, di pasta, come no, venuto bene, delle volte abbiamo ragione sul piatto di pasta, e però è proprio un'immagine a volte, no? Qualcosa che fa un fuoriclasse in campo, che fa, che ne so, anche un tennista con un colpo, ti fa pensare alla poesia, ma non perché sia la stessa cosa, ma perché quell'immagine in quel momento così sintetica, così bella, ti riporta a qualcosa di molto puro, che è proprio l'essenza della poesia quando è molto riuscita. Però secondo me sì, ci sono molti elementi in comune tra calcio e poesia, tra calcio e letteratura. Soprattutto il calcio è letteratura, cioè se pensi a quanti scrittori eccezionali hanno raccontato così bene il calcio, da Galeano, Soriano, cose incredibili, quasi spesso, ma poi senza stare per forza in Sud America, ma non so, in Italia Giovanni Arpino, Gianni Brera dopo, Gianni Clerici col tennis, questi sono tutti, cioè non sono giornalisti, sono tutti grandissimi scrittori, e tutti quanti hanno regalato delle pagine sul calcio memorabili, e quindi a quel punto è letteratura. Cioè quello che succede su un campo da calcio per me è letteratura, anche quando succedono cose veramente orribili, partite noiose che finiscono 0-0, le quali ti ammazzerete, dice, ma perché io la sto guardando fino alla fine? E perché forse la guardi fino alla fine perché aspetti quell'elemento inatteso, certo, che è come un bel finale di una poesia, no?
Gianni, noi ti ringraziamo. Gianni Montieri, poeta, scrittore, è stato con noi per parlarci del libro della settimana, Yasmina Rezza con Da Nessuna Parte, edito da Adelphi. Gianni, hai scelto una canzone per salutarci quest'oggi?
Sì, ho scelto Road to Nowhere dei Talking Heads, che mi piace molto, mi pare particolarmente adatto. Se si viene da nessuna parte, forse pure leggendo il libro di Yasmina Rezza, mi viene da pensare che anche poi dopo si vada da nessuna parte, che forse è meglio pure quello.
Molto bene, grazie Gianni, ti aspettiamo presto qui in studio quando vorrai. Grazie mille.
A presto a voi, grazie, ciao, mille, ciao,
grazie,
buona giornata.
Grazie. Quindi Gianni Montieri, Yasmina Rezza, Da Nessuna Parte, Adelphi. Chiudiamo qui il The Rock Show di oggi. Grazie Martina, appuntamento, ciao, a domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.